Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Amiche ed amici in ascolto, un caro saluto da Monia Parente. Iniziamo oggi un cammino insieme che ci accompagnerà ogni giorno nel mese di giugno, mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù. Buon ascolto.
Il Sacro Cuore ti chiama per nome. Meditazioni di Don Adolfo Larco per il mese di giugno. Voce di Monia Parente.
San Giovanni, testimone oculare, nel capitolo 19 del suo Vangelo ci tramanda la tragica scena del costato spaccato. Essendo il giorno della preparazione, perché i corpi non rimanessero sulla croce di sabato, questo sabato era gran festa, i giudei chiesero a Pilato che fossero spezzate a quelli le gambe e fossero portati via. I soldati andarono e ruppero le gambe al primo, poi all'altro che era stato crocifisso con lui. Arrivati a Gesù, vedendo che era già morto, non gli ruppero le gambe, ma uno dei soldati gli ferì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue ed acqua. Il discepolo prediletto, che non poteva conoscere la circolazione del sangue né aveva idea del siero pleurico, si commosse profondamente nell'osservare la fuoriuscita dell'acqua, come egli chiamò il siero. E nel timore che i posteri trovassero inverosimile il fenomeno, sentì il bisogno di attestare con una specie di giuramento il fatto sperimentato con i propri occhi, spalancati dall'emozione e dalla commozione a pochi centimetri dalla ferita sorgente. Chi vide lo ha attestato. La sua testimonianza è sincera, sa di dire il vero. Ma perché l'Evangelista si commosse tanto nell'osservare l'acqua sgorgante del costato del crocifisso? Gesù aveva parlato tante volte dell'acqua viva e aveva fatto ben comprendere che quell'acqua viva era il simbolo della vita divina e anche dello Spirito Santo che la dona. Ora, quel simbolo divino era là, vivo e vero ai suoi occhi. Il discepolo prediletto, folgorato dalla luce dello Spirito Santo, comprendeva il mistero d'amore. Dal crocifisso scaturiva la grazia che ci redime e ci deifica. I santi padri, nel sangue e nell'acqua, hanno sempre visto i simboli dell'Eucaristia e del battesimo. Il dottore angelico sintetizza la loro tradizione con queste espressioni. Dal lato di Cristo sgorgano l'acqua, simbolo di spirituale abluzione, e il sangue, simbolo di redenzione. Perciò il sangue ben si addice al sacramento dell'Eucaristia, l'acqua invece al sacramento del battesimo, che però mutua la sua virtù purificante dalla virtù del sangue di Cristo.
Thank you.
Il cuore di Gesù indubbiamente dovette essere raggiunto dal colpo violento, vibrato allo scopo di accertare la morte di Gesù crocifisso. Con tutta probabilità, però, prima di essere spaccato morto dalla lancia, era stato rotto vivo dalla veemenza dell'amore e del dolore. Sulla croce, il Divin Redentore sente il suo cuore, diventato quasi torrente impetuoso, ridondare dei sentimenti più vari, cioè di amore ardentissimo, di angoscia, di misericordia, di acceso desiderio, di quiete serena. Sotto l'impeto e l'assalto travolgente di tali e tanti sentimenti, quel cuore più non resse e si spezzò. È in certo senso ovvio che la morte sia stata inflitta a Gesù più dal suo amore interno che dalla violenza esterna dei carnefici, dal momento che è stato confitto in croce perché egli lo ha voluto. Io do la vita per riprendermela di nuovo. Nessuno me la toglie. Sono io stesso a darla. Sono padrone di darla e di riprenderla. Sicché, pensando a quella morte bramata, che Gesù stesso si è inflitta, ciascuno di noi può con tutta verità ripetere con San Paolo: «Il figliuolo di Dio mi ha amato e ha dato se stesso per me». Nella rivelazione privata fatta dalla Madonna a Santa Brigida, la Vergine Santissima, descrivendo alla veggente gli ultimi istanti di Gesù, svela chiaramente la rottura interna del cuore divino con queste parole: «Quando la pena e l'angoscia diventarono insopportabili, egli esclamò: "Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito". Quando io, sua madre, udii questo grido, tutte le mie articolazioni spasimarono, e dopo di allora, tutte le volte che pensavo a quel momento, era come se riudissi quelle parole. Ma quando finalmente venne la morte e il cuore si spezzò, allora tutte le membra fremettero e la sua testa, dopo essersi alzata un istante, si chinò nuovamente. La bocca rimase aperta, la lingua era tutta insanguinata, le dita e le braccia si contrassero e la schiena si accasciò contro la croce. Il cuore di Gesù era stato ferito dall'amore ben più profondamente che non lo sia stato, ormai esamine, dal colpo di lancia del soldato romano. Per questo è stato trafitto, affinché, attraverso la ferita visibile, vedessimo la ferita invisibile dell'amore. Il cuore di Gesù è eternamente aperto, eternamente ferito. La gloria non gli toglie questa piaga, perché è una piaga d'amore. La ferita della lancia non è che un segno esteriore della sua vera ferita, quella del cuore. Questa ferita del costato non è dovuta al genere di supplizio usato, ma è propria di Gesù. È una ferita di eternità. Che vi può essere di più dolce di quella ferita che apre il soggiorno della carità? Il Signore dell'Antico Testamento aveva promesso di effondere sui cuori degli uomini, divenuti aridi come cocci arroventati dal solleone, l'acqua della grazia. Isaia disse: «Spanderò acque sopra la terra sitibonda e ruscelli sopra l'arido suolo». Ezechiele: «L'acqua discendeva dal lato destro del Tempio, acqua che diventa torrente destinata a tutto sanare e a tutto vivificare». Ora, Gesù è venuto a donarci quell'acqua viva di cui il suo cuore è la pienezza inesauribile. Nell'ultimo giorno, il grandì della festa, Gesù, levatosi, disse forte: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. A chi crede in me, come dice la Scrittura, torrenti d'acqua viva sgorgeranno sul suo seno». Gesù, rifacendosi all'immagine delle profezie, chiama acqua viva la grazia santificante. Ma la grazia santificante è la vita divina che Egli è venuto a portarci dal cielo e che vuole farci possedere in misura sovrabbondante. San Giovanni, che ci ha tramandato il grido accorato di Gesù nella festa dei tabernacoli, individua assai bene la sorgente di quell'acqua viva, cioè della grazia, e nell'Apocalisse descrive il fiume cristallino che sgorga dal cuore ferito dell'agnello trionfante e si riversa sulle anime redente per inondarle di gioia. Dunque Gesù è sceso dal cielo in terra per parteciparci la sua stessa natura divina, la quale, essendo superiore a qualsiasi natura creata, è soprannaturale, e soprannaturale è anche la vita che da quella natura scaturisce. La natura divina, o vita divina, che Gesù chiama acqua viva, dalla Chiesa è stata denominata grazia santificante o divinizzante. Grazia perché ci è stata elargita gratis, senza alcun nostro merito, e santificante o deificante perché ci santifica, anzi ci deifica. Infatti, comunicandoci la natura divina, ci trasforma in figli di Dio. La grazia santificante opera una seconda nascita, sicché il battesimo, in cui riceviamo per la prima volta la grazia santificante, segna per noi la vera data di nascita alla vita divina. Con l'ingresso nel mondo nasciamo secondo la carne, ma col battesimo nasciamo secondo lo Spirito e nasciamo da Dio. San Paolo, poi, tempra così straordinariamente virile, chiamava il Dio Abba, ossia adoperava il vocabolo della lingua materna con cui egli da bambino chiamava il babbo suo. Molto probabilmente Abba è anche il vocabolo che Gesù adoperò nel formulare il Padre nostro. Si noti che la parola Abba non ha dentali, perché deve poter essere pronunciata anche da bambini che non hanno ancora messo i denti. Perciò, più che al nostro vocabolo padre, corrisponde al termine papà. Ognuno di noi, se possiede la grazia santificante, può chiamare il Dio papà, così come il più tenero dei bimbi invoca il più dolce dei padri.
Il Sacro Cuore ti chiama per nome. Meditazioni di Don Adolfo Larco per il mese di giugno. Tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'editrice LDC. Voce di Monia Parente.